Buona giornata a
ciao
tutti.
A tutti.
Ciao. Chi vi parla è Claudio Simeoni, meccanico apprendista stregone guardiano dell'Anticristo, con Francesco dell'Istituto Militare di Studi Politeisti. E vabbè, questo lasciamo per dopo. Vi ricordo il mio indirizzo è Piazzale Parmesano 8 Marghera, l'indirizzo dell'Istituto Militare sui Politeisti, casella postale 53 Marostica.
E su internet trovate tutto,
insomma, e su internet trovate sempre.
Perciò volete anche tutto. Divertire a cercare, a navigare. E poi ricordo a tutti gli ascoltatori che il collegamento tramite le mailing list che abbiamo vi permettono un contatto quotidiano, di essere informati, di essere in contatto con le tematiche che noi trattiamo, con tutte quante le notizie che gran parte della stampa tralascia e non fa avere. E di conseguenza, appunto, usate internet per un contatto continuo che vi permetta di proseguire l'ascolto, in un certo senso, delle tematiche legate a quella trasmissione. Beh, vuoi che ricordiamo un po' tutti quanti gli impegni di marzo, e così, visto che siamo all'inizio, diamo un po' di notizie che riguardano noi, un po' di notizie che riguardano il mondo, il che rappresenta anche un cambiamento. O vuoi che partiamo con qualcos'altro?
No, parti pure con le notizie che riguardano il mondo intanto.
Allora, io ricordo appunto che domani, 7 marzo, ci sarà l'assemblea, il primo congresso della Federazione Pagana, in cui si saranno fatte varie cose, e saranno appunto le elezioni del Consiglio Federale, del Pontefice, cosa che dell'elezione del Pontefice ha fatto
ne parleremo anche nel corso della trasmissione di questo, perché dovevamo anche chiarire un po' un paio di cosette, insomma, che alcune persone sono...
Allora, che ci riguarda noi, appunto, c'è il 7 marzo, che è domani, appunto, c'è il congresso della Federazione Pagana, il primo, in cui ci saranno tutte quante le pratiche burocratiche, appunto l'elezione del Pontefice, l'elezione del Consiglio Federale, presa in carico del Bosco Sacro, altare pagano, rapporti internazionali, tutte quante le cose che hanno a che fare con un'associazione, e questa, diciamo, è la cosa più vicina. Poi appunto il 20, se le ragazze riescono a organizzarsi per la trasmissione al femminile, ci sarà una trasmissione al femminile. Il 21 ci stiamo organizzando per organizzare un rituale pagano dell'equinozio di primavera. E il 29, sabato 29 alle 20:30 in via Belzone 9, Cadoneghe, Padova, ci sarà appunto il primo incontro ufficiale dopo la presentazione appunto del Crogiolo dello Stregone, qua se ne occuperà Claudio. Queste sono tutte quante iniziative che hanno a che fare appunto con la nostra realtà, con questa trasmissione. Però anche intorno a noi sono dei fermenti, sono cose interessanti. Io appunto segnalo alcune cose che hanno un interesse tematico, poi il come vengono condotte, il contenuto, la qualità, la forma, la sostanza, lascio agli ascoltatori. Però è giusto che in un periodo in cui moltissime iniziative vengono fatte per ricordare cose stupide, in cui iniziative vengono fatte per distruggere anche la cultura, ci sia qualcuno che tenta di fare qualcosa. Io ricordo una piccola serie di impegni. Allora, per lunedì 10 marzo alle ore 20:30 il comune di Rosà organizza una conferenza presso la scuola media, l'istituto comprensivo Roncalli scuola media in Rosà, in via Monsignor Filippi 7, una conferenza dal titolo Un'antica testimonianza da San Pietro di Rosà, il disco votivo. La ricerca è stata condotta da un sovrintendente archeologico del Veneto, e la conferenza appunto è a Rosà, l'istituto comprensivo Roncalli, al lunedì 10 marzo alle ore 20:30. Perché voglio ricordare questo? Perché nel momento in cui si parla di radici, di radicamento, di cose antiche, al di là delle menzioni del monoteismo, a San Pietro di Rosà sono state fatte delle scoperte archeologiche molto interessanti. In queste scoperte archeologiche è venuto anche a galla, chiamiamolo così, è emerso anche un disco votivo. È un disco votivo appunto che non ha niente a che fare con il monoteismo, che ci richiama a tutti quanti i culti ancestrali che sono decisamente più legati all'ambiente, all'uomo, e che hanno una visione religiosa diversa, e io ci sarò assieme anche a qualche ascoltatore di questa trasmissione che già ha detto che ci sarà anche lui, e andremo a vedere cosa si dirà di questo disco votivo. Logicamente io non garantisco né per loro, né per la qualità, né per la sostanza, però il momento in cui è fondamentale ricordare le nostre radici, che non sono state radici cristiane, il fatto che ci sia una conferenza di archeologia e di storia locale è interessante, perciò io do appuntamento a chi è interessato, lunedì 10 marzo 2003 alle ore 20:30, alla scuola comprensivo Roncalli a Rosà, per questa conferenza fa un'antica testimonianza da San Pietro di Rosà, il disco votivo. E questo dimostra che esisteva un culto religioso, un culto organizzato, una cosa, persone che erano capaci di manifestare qualcosa di fondamentale, di interessante, anche ben prima dell'avvento della follia del monoteismo. All'interno di questo c'è una serie di rappresentazioni teatrali. Io non conosco il gruppo teatrale, si chiama Gruppo Teatrale d'Arte Rinascita di Paese, che ha messo in opera un'azione teatrale che si chiama Strega, è partito appunto gli organizzatori appunto di questo gruppo del chiedersi dicono perché ci fu tanta follia, perché si affermò la sua teoria del sabba. È proprio vero che il sonno della ragione a generare mostri che sconvolgono la vita degli uomini, e appunto una narrazione teatrale molto consistente fatta con 15 attori, di cui 4 giovanissimi, e verrà appunto replicata in varie parti del Veneto. Io ho appreso dalla Tribuna di Treviso quali sono le date di questa rappresentazione teatrale. Io spero di avere il tempo di andarne a vederne almeno una, almeno per rendermi conto di quello che verrà detto, quello che verrà fatto, però l'importante è che appunto che si cominci a pensare anche che un gruppo teatrale mette in azione una cosa del genere, che si parla della strega, della caccia alle streghe e dell'inquisizione, è una cosa abbastanza rara. E di conseguenza questo rappresenta forse anche un salto culturale non da poco. Allora diamo le coordinate di queste rappresentazioni teatrali. Allora, la prima rappresentazione di strega avviene al Circolo Buenaventura di Castelfranco Veneto il 10 marzo. Ci sarà una replica il 12 marzo a Cornuda in una serata al Cineforum e ci sarà il 15 marzo alla cooperativa Girasoli di Treville, frazione di Castelfranco, la terza rappresentazione. Io spero di riuscire a partecipare ad almeno una di queste per rendermi conto della qualità della cosa. Certo che anche questo rappresenta un tentativo di approfondimento di tematiche che sono importanti, che hanno una valenza importante, e di conseguenza è anche giusto ricordarla. Io appunto non posso garantire per la qualità, per il valore, però almeno c'è un tentativo di non affrontare tematiche scontate come santi, santini e cavolate del genere, ma ricordare un qualcosa che nella storia è stato anche tralasciato e poco affrontato. E voglio chiudere una cosa con un piccolo particolare, che è sia un omaggio a una persona, che per fortuna è ancora vivo, speriamo che viva molto a lungo, sia la dimostrazione che si può fare molte cose per cambiare anche l'ambito culturale. Sappiate che questa trasmissione ha un'incidenza fondamentale, perché rappresenta un tentativo di analisi sia del monoteismo sia del paganesimo, e dimostra la follia del monoteismo. Noi abbiamo citato spesso un'opera che sta uscendo in vari volumi, che è La storia criminale del cristianesimo di Deschner. Questa casa editrice che la pubblica è l'Ariele, è una casa editrice che è condotta da un certo Viviano Cavagnoli. Questo non è una persona che abbia dei grandi mezzi economici, questo qui è uno che si occupa di grafica pubblicitaria e con i ricavi della sua attività si sta occupando di pubblicare questa opera di Deschner, che è un'opera monumentale, di cui ricordo è uscito il 4° volume, perciò invito gli ascoltatori interessati a questa tematica ad acquistarlo. E si sta occupando sia di pubblicarla a spese sue, e non ci vive certo perché deve fare il grafico pubblicitario per campare, e sia se ne occupa della traduzione. Perciò pensate, una persona da sola, con mezzi derivati dal suo lavoro, quanto può essere importante nell'ambito culturale italiano che si impegni per una cosa del genere. Questo dimostra anche che se c'è un individuo, questo certo il Cavagnoli non è un pagano, si dichiara addirittura credente, però se esistono delle persone che hanno una volontà, che hanno una capacità, che sono capaci appunto di pensare, di agire e di avere volontà, riescono a determinare delle cose grandi. Pensate, chiamiamolo l'eroismo di questa persona che dedica il suo denaro, il suo tempo a tradurre un'opera e pubblicare testi del genere. Questo dimostra che perché le persone che hanno capacità e hanno volontà, che non serve essere in migliaia o in centinaia, ma basta sempre la propria volontà, la propria decisione, la propria possibilità per ottenere qualcosa. Ecco, io appunto chiudo qua la parentesi iniziale che parla poi di queste iniziative, e appunto ho voluto ricordare appunto questo editore che si sta veramente impegnando a fondo con questa opera, e invito gli ascoltatori ad acquistare il 4° volume di Storia criminale del cristianesimo. La casa editrice appunto è l'Ariele, la trovate facilmente in tutte le distribuzioni. Per chi ha problemi, l'indirizzo è edizioni.ariele@team.it, e ringraziamo anche questo editore, questo coraggioso editore. Bene, io ho finito la mia carrellata iniziale.
Va bene, io invece cambio completamente argomento, perché abbiamo cominciato anche un po' in ritardo oggi, d'altronde. E niente, e comincio innanzitutto con due cose, cioè praticamente tutta la trasmissione andrà a svolgersi su due argomenti fondamentali. E il primo è il discorso di Abdel Smith, una notizia di mercoledì 5 marzo 2003. E vi darò la notizia perché è curiosa, interessante, e secondo me può aprire delle ottime prospettive. E il secondo, parleremo invece molto attentamente del discorso che facciamo sull'elezione del pontefice, perché sembra che questo abbia suscitato un po' apprensione di qualcuno. Allora andremo un po' a spiegare in cosa consiste, perché e per come, usando anche delle mail che ho scritto e ho mandato anche nei gruppi di discussione, e così parleremo anche dei vari punti che saranno in discussione ufficialmente domani, perché oltre a quello naturalmente ogni socio fondatore porterà delle altre cose che lui riterrà importanti da discutere o da sottolineare. Pertanto questi sono, diciamo così, la base da cui partiamo, i punti della discussione, però ci sono gli altri. Un'altra cosa, vi ricordo che al congresso il diritto di voto appartiene solo ai soci fondatori. C'è però un'eccezione che si fa per tutte quelle persone che ci sono state vicine in questi anni e che per un motivo o per un altro non hanno voluto o potuto diventare soci fondatori, e queste persone chiaramente, se decidono di partecipare, possono tranquillamente partecipare alla discussione, no Francesco?
Sì, ma infatti, cioè,
non c'è nessuna preclusione.
Solo dal punto di vista legale è solo un problema di voto.
Dal punto di vista legale, in effetti, che è questo è un congresso legale, cioè fa delle cose che servono per legge, non è una cosa fatta così tanto per chiacchierare tutti assieme, cioè per cui le persone che ci sono state vicine in questi anni, che hanno partecipato ai vari dibattiti e vogliono assistere anche a questa cosa,
sì,
che gli può interessare, vengano tranquillamente, vengono a Marostica, sanno benissimo dove venire, si mettono in contatto con Francesco e ci troviamo e andiamo al solito posto a Marostica, dove si va a discutere.
Ecco, poi, appunto, chi vuole il numero di cellulare, che è il 338 319 7720, mi può chiamare appunto sul cellulare e di conseguenza gli darò le coordinate per poter partecipare. Appunto, noi non abbiamo pubblicizzato più di tanto il congresso, proprio perché è una cosa anche bazza burocratica, cioè
sì,
nel senso che essendo il primo congresso deve mettere a posto le cose che per legge dobbiamo mettere a posto.
Sì, sì, no, non è che possiamo farne a meno. Poi naturalmente spiegheremo anche le varie cose, però prima di tutto volevo partire con la notizia di Abdel Smit. Allora, la notizia è questa, è di mercoledì 5 marzo, ed è, io ho un trafiletto solo sulla Repubblica, probabilmente da qualche altra parte c'è qualcosa di più vasto, ma non credo che ci sia qualcosa di più vasto in altri giornali. Dice questa notizia: Abdel Smit sotto inchiesta, ha offeso la religione. Il presidente dell'Unione Musulmana d'Italia, Abdel Smit, è indagato per offesa alla religione dal procuratore di Verona Guido Papalia in merito ad alcune affermazioni pronunciate dall'esponente islamico in un programma trasmesso a dicembre dall'emittente veronese Telenuovo. A Smit è in particolare contestato di aver definito la Chiesa Cattolica un'associazione per delinquere e il Papa il capo della stessa associazione, oltre che di aver usato parole ingiuriose nei confronti del cardinale Biffi. Allora, liquidiamo subito il discorso del cardinale Biffi. Cardinale Biffi ha già dimostrato in più di un'occasione di essere un razzista, cioè di aver avuto in disprezzo o in dispregio le leggi dello Stato, di aver avuto in dispregio la legge sull'aborto, aver avuto in dispregio tutta una serie di cose. Ora, ai cattolici, come a ogni altra religione, è permesso avere le proprie opinioni. Quando però le proprie opinioni vengono calate sul sociale, cessano di essere opinioni all'interno della Chiesa Cattolica e diventano delle opinioni che hanno un peso sulle istituzioni, hanno un peso al punto tale che un ragazzo va a suicidarsi a Torino perché un'istituzione sociale cerca di impedire un aborto, cerca di fare delle cose al limite del legale, se non addirittura illegali. A Treviso abbiamo avuto casi analoghi di abbandono di donne che abortivano, eccetera. Per cui esiste una non semplicemente delle opinioni, ma queste opinioni si trasferiscono all'interno del sistema sociale in atti pesantissimi. Di Biffi noi abbiamo già avuto sulle spalle la sua attività di attentato alla libertà di pensiero in questo paese, l'abbiamo subita noi la sua attività. Pertanto parlare in maniera dispregiativa di Biffi non è assolutamente un reato. Il problema è che bisogna chiaramente saper sostenere questo. Però ritengo che Abdel Smit abbia più di qualche dato su cui sostenere questo. Il problema è che i cattolici si sentono un po' al di fuori delle leggi. Ma il discorso che mi interessava di più, su cui andare a puntualizzare, è il titolo da cui parte questo articolo. E notate bene, Abdel Smit sotto inchiesta, ha offeso la religione. Ora, qualsiasi procuratore della Repubblica sa, perché fa parte di quelle nozioni fondamentali che Abraham Smith non ha offeso nessuna religione, cioè nel senso che definire il cristianesimo associazione per delinquere non è assolutamente un'offesa o un vilipendio gratuito. Perché? Perché basta tirare fuori Deschner, storia criminale del cristianesimo, basta leggersi i Vangeli, basta leggersi la Bibbia, e noi troviamo tutta una serie di condizioni dottrinali che sono in aperta antagonismo, in aperto contrasto sia alla Costituzione della Repubblica Italiana sia alle leggi di questo Paese. Allora, quando sussiste il reato di vilipendio alla religione? Sussiste, per esempio, fanno una processione per la Madonna Immacolata. Io vado alla processione e dico: ma guarda sti teste del cazzo, sei tutto in processione. Ecco, quello è reato di vilipendio alla religione. Perché? Perché ho offeso il sentimento religioso delle persone. Se vado invece a dire i cattolici hanno la figa della Madonna piantata sulla testa, non è vilipendio alla religione. Perché? Perché la caratteristica della Madonna dei cattolici è proprio la figa vergine. Cioè, e non è, cioè, che vi piaccia o non vi piaccia, è così.
È un dogma di fede.
Cioè, che poi dice, tu mi offendi perché parli di figa della Madonna Vergine. Ma è questo che hanno sempre fatto i cattolici, nient'altro che questo. Quando io dico, i cattolici costringono in ginocchio i loro figli davanti al macellaio di Sodoma e Gomorra, bene, il loro Dio è un assassino, ma perché lo dicono loro? Lo hanno descritto loro. E costringere i propri figli in ginocchio davanti a un assassino significa commettere il reato di apologia di strage. Non lo dico io, lo dice la legge. Ora, tutte queste cose messe insieme fanno effettivamente della Chiesa Cattolica un'associazione per delinquere. Il punto è che finché queste attività sono ristrette nell'ambito dottrinale, nell'ambito della Chiesa, appartengono alla religione. Quando queste cose si tenta di estenderle al tessuto sociale, al punto tale che Wojtyla si permette di dire ai magistrati o ai farmacisti di cosa devono e cosa non devono fare, allora diventa un reato, diventa istigazione a delinquere, istigazione a venir meno all'obbedienza delle leggi dello Stato e ai propri doveri. Non lo dico io, questo lo dice la legge, non me lo sono inventato io. Ora, il punto è questo: Abraham Smith non ha nessun problema di dimostrare che la Chiesa Cattolica è un'associazione per delinquere. L'unico problema, semmai, è chiedere ad Abraham Smith qual è la sua religione, in cosa consiste. Perché in questo caso avrebbe qualche problema, perché non è che l'Islam sia diverso dal cattolicesimo. Islam e cattolicesimo sono esattamente la stessa cosa. Però non è importante questo. Quello che io voglio far notare in questo è che in realtà sotto inchiesta non è Abraham Smith. Sotto inchiesta la Chiesa Cattolica. E vi spiego anche perché. Perché per dimostrare che Abraham Smith ha insultato la Chiesa Cattolica è necessario stabilire che la Chiesa Cattolica non è un'associazione per delinquere. E guardate che ce ne vuole, ha scritto 10 tomi Deschner sulla storia criminale del cristianesimo. E ce ne vuole di dire che sono beati con loro che prenderanno i bambini, gli schiacceranno la testa contro i muri della Babilonia. Beati quelli che faranno questo, dire che questo non è un'istigazione a delinquere. Ce ne vuole di stomaco, eh? Per cui Abraham Smith chiaramente vincerà questo. Il problema che uscirà con le ossa rotte è proprio la Chiesa Cattolica.
Sì.
E questo è il punto. E secondo me Papa Lia lo sapeva benissimo questo. E il punto è che i cristiani non lo sanno questo, cioè i cristiani si illudono sempre in una loro visione di onnipotenza, no? Di essere di sopra delle cose. In realtà sono all'interno della vita e purtroppo rompono anche parecchio i coglioni, in realtà, cioè rompono i coglioni nel senso che violano un numero tale di leggi e da essere estremamente fastidiosi. E Papa Lia sa benissimo questo, però i cristiani hanno fatto tutta una serie di denunce. Qualunque persona può andare dalla polizia dei carabinieri e buttare giù una denuncia, ha il diritto di farlo, non c'è che sia. Chiaramente io riesco a vedere sto papà, adesso me lo immagino, chiaramente non lo so, che gli telefona il ministro, che gli telefona il consulente del vescovo, che gli telefona l'amico dell'amico dell'amico e st'altro amico, perché quest'altro, i poveracci, sono andati a bastonarlo, cretini, perché non conoscono neanche le leggi dello Stato, a bastonare Abdelhamid, bisogna in qualche modo giustificarli. Cioè io me lo vedo Papalia, perché Papalia non è un idiota, può stare anche sui coglioni, indubbiamente, però non è un idiota, ha esperienza di reati di terrorismo, ha esperienza di reati di opinione, si è fatto un mazzo tanto, io me lo ricordo ancora 24 anni fa che era già in piazza, cioè già era in lista fra uno dei più grossi procuratori. Per cui ha esperienza di tutto questo e secondo me lui sapeva benissimo che far andare avanti questa denuncia significava mettere sotto processo la Chiesa Cattolica, e in realtà sotto processo c'è la Chiesa Cattolica, perché comunque Abdelhamid verrà fuori abbastanza pulito. Non so quali scamotaggi potranno inventare per salvare capre cavoli, che dici Francesco?
Ma per me alla fine ritirano le denunce, ritirano le denunce.
E va in ma è lo stesso, cioè anche se ritireranno le denunce comunque resta di fatto il fatto che lui è stato archiviata l'inchiesta, capisci?
Sì, no, ma c'è un discorso da fare che è fondamentale, perché quello che io questa notizia l'ho solo vista di qualche trafiletto veloce, e dice chiaramente che l'Italia non è stata anche la Chiesa Cattolica a denunciarlo.
No, è questo,
cioè, nel senso che neanche la neanche diciamo l'accusato, il diffamato ha sorto il problema. Il problema è sempre che tutti gli integralisti, di tutte quante le specie, sono sempre più integralisti degli integralisti, cioè sono più Dio del Dio e sono più Papa del Papa, cioè sono, quando i realisti sono più realisti del re. E questo logicamente, purtroppo, a Verona sappiamo che è una zona in cui l'integralismo cattolico è super presente, super foraggiato, super spinto, super sostenuto. Io penso che, ma vorrei essere maligno, qualcuno abbia lasciato correre la cosa anche per dimostrare che ormai non hanno più nessuna possibilità, perché dal punto di vista giuridico un'accusa del genere non regge neanche. Ma, e alla fine gli fanno un favore ad Abdelhamid, perché
secondo me gli hanno fatto un regalo.
Sì, veramente, che Abdelhamid qua ci va, anche perché Abdelhamid va bene, si dichiara musulmano, anche se vabbè, è un problema suo,
sì, si dichiara. Starà lui può dimostrare il suo,
esatto, demonismo. Però la cosa che ha fatto fondamentale, lui ha scritto tutta una serie di libri dal punto di vista teologico in cui demoliscono il cristianesimo dalla base alla radice, l'ha completamente estirpato. Basta pensare che ha scritto un libro di 400 pagine su un Dio mai crocifisso, in cui demolisce completamente la crocifissione di quel criminale di Gesù Cristo, e nessuno è stato in grado di contestare la documentazione teologica. Cioè, chi ha occasione di leggersi appunto questi libri in cui c'è la demolizione del cristianesimo, chiaramente la documentazione storica, dottrinale, perché loro intendono dottrina, le citazioni bibliche sono talmente incontestabili che i cattolici non lo possono fare. Logicamente, come sappiamo, questi, per me questi sono stati degli sprovveduti e sicuramente faranno marcia indietro. Però sarà anche la dimostrazione che i cattolici non hanno dal punto di vista giuridico nessuna possibilità. Allora, proprio perché tutto il materiale che potrà produrre Abdelhamid dal punto di vista anche storico, non soltanto, cioè perché se ci addentriamo su
promette... L'uomo, per quanto sia musulmano, cioè un monoteista, rompicoglioni, è preparato.
Sì, ma appunto all'interno della polemica teologica nel monoteismo lui è ferrato, di conseguenza non avrà nessun problema a farsene gioco di questi.
Allora, ricordiamo un attimino per i radioascoltatori cosa dice una sentenza della Corte di Cassazione sulle offese all'interno della religione. Dice per la Cassazione: il fatto che un credo religioso e i relativi principi si basino su un atto di fede, cioè la gente in processione a pregare la Madonna, per cui la loro spiegazione razionale può rivelarsi difficile al pari della contestazione di una diversa credenza e di diversi dettami, non autorizza il fatto che io li mandi a fanculo o gli dica che sono degli idioti. Non lo autorizza proprio, cioè non autorizza semplicistiche verbali aggressioni prive di supporto e pertanto gratuite. Ma se le verbali aggressioni non sono gratuite, sono supportate e sono ben argomentate, la verbale aggressione tu te la mangi. Perché? Perché è uno scontro dialettico, uno scontro oratorio, uno scontro di idee. Non ha importanza con che qualità, però è uno scontro di idee. Questo dice la Cassazione. Cioè, ricordiamocelo questo.
Sì, e soprattutto in questo caso c'è da chiedersi come mai la Chiesa Cattolica non abbia agito in prima persona. Non sarebbe certo mancato la possibilità alla diocesi, alla CEI di fare qualcosa. Grazie. Non l'hanno fatto forse perché sono più avveduti di questi sprovveduti, insomma.
Infatti, per cui gli hanno
comunque
fatto...
se la cosa va avanti sarà anche una bella stangata per tutti quanti gli integralisti, tutti quanti i generi, soprattutto per gli integralisti cattolici che sono abbondanti in questo periodo, insomma, cioè sarà anche la propria dimostrazione giuridica che ormai il clima dell'inquisizione non è più applicabile. Certo che i cattolici desiderano l'inquisizione e la vorrebbero ripristinare, però il complesso giuridico complessivo italiano e di tutti i paesi occidentali è abbastanza forte in questo senso per tutelarsi. Basta pensare che già un autore come Giorgio Quartara nel 1934 scriveva libri in cui diceva chiaramente che la nostra cultura giuridica è più che sufficiente per far fuori il monoteismo di tipo cristiano. E allora adesso avremo una dimostrazione concreta, pratica, immediata della cosa, cioè avremo proprio la dimostrazione che il monoteismo ormai è in antitesi ed è in contrasto con qualsiasi principio, non soltanto quello esistenziale della vita, ma anche quel principio stesso del diritto.
Ma voglio aggiungere un'altra cosa ancora, Francesco. Siccome io la rassegna stampa ce l'ho e me la tengo anche con cura, e c'è stata una sentenza della Corte d'Appello di Milano in cui praticamente condannava, credo che sia stata Scientology allora, non mi ricordo però quale gruppo religioso fosse, e condannava questo gruppo perché diceva questo gruppo non è una religione, perché una religione implica che ci sia un Dio e che ci sia sottomissione, devozione e tutta una serie di caratteristiche. Bene, la Corte di Cassazione ha rigettato questa sentenza e ha costretto a rifare la sentenza, la Corte d'Appello di Milano, dicendo che l'elaborazione di una definizione di religione, cioè una, non può essere fondata senza violare le norme di diritto costituzionale. Cioè, non è lo Stato che deve dire che cos'è religione o cosa non è religione, lo dice chi pratica quella cosa che chiama religione. Cioè, io dico che cos'è la mia religione, il cristiano dice che cos'è la sua religione, ma non può esserci una definizione ufficiale perché violerebbe le norme costituzionali. Esclusivamente sulle confessioni, un momento. Non può essere fondata senza violare le norme costituzionali esclusivamente sulle confessioni religiose ebraiche, cristiane e musulmane. Cioè una religione non è necessariamente solo cristiana, musulmana o ebrea, che finirebbero per escludere le religioni politeiste, dice testualmente la sentenza, quelle sciamaniche od animiste, e quelle che, come il taoismo o il buddismo, nelle sue varie articolazioni, non promettono al credente la vita eterna col corredo di percorsi di salvezza privilegiati dal rapporto o addirittura dalla particolare grazia di un Dio unico. Cioè, questo lo dice la Corte di Cassazione. Questa sentenza della Corte di Cassazione, pensate un po', è dell'8 ottobre 1997. Ti ricordi il 97?
Sì, sì, sì.
L'anno del rapporto sulle sette? Bene, questa fu la sentenza che uscì dalla Cassazione.
Sì, ma d'altronde sai, i principi giuridici quando si staccano da libri come la Bibbia, il Talmud o il Corano, sono sempre principi ispirati alla vita, cioè al giusto vivere delle persone. E soltanto chi ama l'Inquisizione può pensare che la Bibbia o altri libri del monoteismo siano fonti di diritto, siano fonti di applicazione. Ma la fonte di applicazione di ogni monoteismo è sempre l'intolleranza, e questo lo sappiamo benissimo, insomma. Di conseguenza non c'è nessuna differenza sostanziale fra il monoteismo e il desiderio di violenza, perché in realtà il monoteismo si va sempre a lottare contro quelli che sono i desideri, gli istinti, le possibilità della vita, e vuole imporre degli schematismi, vuole scondannare, vuole filtrare quello che la vita giustamente gli serve per vivere. Per questo il monoteismo diventa pericoloso. Certo che questi cattolici che hanno fatto questo errore fondamentale di denunciare Adam Smith danno un contributo non da poco per dare l'ulteriore scossa che serve alla demolizione del monoteismo dal punto di vista anche proprio culturale in Italia. perché questo qua logicamente se le cose andranno avanti, perché loro cercheranno di fermare, quando si rendono conto dell'errore che hanno commesso, cercheranno di fermare tutto, però anche loro hanno innescato la loro autodistruzione, perché alla fine un simile comportamento, un simile attacco la porta solo all'autodistruzione del monoteismo, ed è una cosa che noi possiamo sempre auspicare, e siamo ben volentieri che questo avvenga. Per questo è importante che queste cose vadano avanti, proprio perché Adam Smith non ha commesso nessun reato, ha soltanto detto quello che migliaia di persone hanno scritto, migliaia di persone hanno affermato, e qui esistono miliardi di documenti in questo senso, perciò ben difficilmente potrà essere condannato per una simile affermazione, a meno che non compia degli atti contro una singola persona, contro un singolo individuo, cioè che ora lì logicamente, ma questo, data l'intelligenza della persona, penso che sia da escluderlo, insomma. Non esistono possibilità nel monoteismo di farsi valere. Il monoteismo si può far valere soltanto con lo spirito di crociata, di missione e di salvezza, e sono tutti quanti i principi che non appartengono alla vita.
È talmente povero di idee, di ideali, di principi che... Bene, Francesco, passiamo un attimo dopo questa chicca che serviva proprio per... cioè, ci voleva. Cioè, queste sono le cose che scuotono un po' la quotidianità, no? Il suo grigione. Anche perché, ti dico, non sai mai chi sia l'obiettivo quando uno scaglia il sasso, eh? Non è detto che sia proprio quello.
Beh, hanno scagliato un sasso sbagliato, li tornerà in testa, perché è proprio...
questo è appunto... Cioè, per me Papparia ha accettato di mandare quell'avviso di garanzia soltanto per non avere due palle così. Questa è la mia opinione.
Ma uno potrebbe essere maligno e essersi un gioco più perverso ancora, insomma. Cioè, sì, potrebbe essere un gioco più perverso.
Se ne abbia due coglioni così di cattolici.
No, perché i cattolici tradizionalisti e integralisti a Verona ce l'hanno spesso con lui. Addirittura so che lui fece delle inchieste su di loro, con inchieste varie, e penso che gli abbia volutamente si sia vendicato di questo, cioè nel senso buttiamola lì, cioè di dire va bene, volete talmente insistere, io vi applico quello che voi mi chiedete e alla fine vi sposate da soli, perché alla fine ne vengono, cioè chi fa una simile cosa alla fine non può dire ad Adam Smith che non può fare quelle affermazioni, perché sono talmente normali, talmente scontate anche nella ricerca storica. Infatti, che non serve di tirare in ballo la religione, cioè esiste, quando tu porti dei testi come quelli di destra, stracominare il cristianesimo, dal punto di vista puramente anche accademico, dal punto di vista puramente della storia, è incontrovertibile, insomma.
Infatti, anche perché in un tribunale, a parte il fatto che sono sempre tre gradi di giudizio, ma in un tribunale non si gioca ad aver ragione a suon di insulti, si devono portare le prove. Il giudice deve valutare le prove che si porta, cioè non pensate che sia come a Radiogamma o da qualche altra parte, che se gioca a tirarselo in culo. No, non si gioca a tirarselo in culo. E quando si arriva alla Corte di Cassazione, la Corte di Cassazione si studia in malloppi, specialmente quando si tratta di principi che vanno ad incidere sulla vita sociale. Dopo che ci siano giochi o non ci siano giochi, beh, ci sono anche là dei giochi, indubbiamente. Ma di solito quando ci sono dei principi che vanno ad che vanno a separare una parte dal tutto, la Corte di Cassazione è molto, molto attenta, anche la Corte Costituzionale su questo. Cioè magari ti lascia via, non so, il caso singolo della singola persona, ti può far scivolare. Ma quando ci sono principi giuridici grossi, io mi ricordo quando venne fuori quella sentenza di cui ti ho letto, no, della Cassazione prima, che riguarda la Faraon, Gomiero, Laris, Gris. Prima uscì il fatto che il reato calò in prescrizione, cioè il prete Gomiero, che adesso non ha, andò in prescrizione. Per cui era tutto contento, però la prescrizione non è una soluzione. La prescrizione ti dice che o perché hai avuto mezzi, per cui sei stato furbo, o perché il reato era piccolo, i tempi della giustizia erano lunghi, non puoi essere condannato perché il reato è andato in prescrizione. Ma il reato è stato presentato alla Corte di Cassazione. Per cui la Corte di Cassazione ha discusso, e la discussione ha una relazione, cioè ha una motivazione, motivazione della sentenza. Dopo tre giorni uscirono le motivazioni della sentenza, c'era la Chiesa Cattolica, era a terra, era annichilita, bloccata, letteralmente, cioè fu una sensazione, guarda, bellissima veramente.
Comunque vedremo, anche seguiremo gli sviluppi di Verona, ci sarà anche da divertirsi, insomma, in questo senso.
Allora, scrive Francesco Scanagatta. Help, salve, vi invio in lista l'ordine del giorno del primo congresso della Federazione Pagana. Questo primo congresso rappresenta un passo fondamentale nell'opera di elaborazione ed affermazione del paganesimo italiano. Giustamente siamo fieri di ricordare che la Federazione Pagana è l'unica organizzazione italiana pagana con intenti esclusivamente religiosi. Per la prima volta in Italia esiste un'associazione che anche nel suo nome si richiama al paganesimo. Ciao Francesco. Il primo congresso Federazione Pagana Marostica, 7 marzo 2003, ordine del giorno, elezione del pontefice, elezione del consiglio federale, istituzione del collegio dei pontefici, ufficializzazione del portale della Federazione Pagana, acquisizione rapporti internazionali VCER, consacrazione del bosco sacro, riconoscimento dei flamini, norme di iscrizione, di adesione, di esclusione e quote d'associazione. Federazione Pagana, progetto altare pagano, istituzione dei collegi, caratteristiche, definizione e scopi, proposte degli iscritti e dei soci. Questo è l'ordine del giorno come bozza iniziale, dopodiché si andrà avanti. Ora, quello che ha suscitato più scalpore, e non ne avevamo dubbi, è il fatto che il rappresentante della Federazione Pagana non si chiama presidente, non si chiama segretario generale, non si chiama segretario del partito, non si chiama, non so, guru, non si chiama stregone, anche perché stregone ha un potere di essere e non è rappresentativo nel sistema sociale. Ma si chiama pontefice.
Tenendo conto che l'istituto aveva proposto anche l'elezione dei cardinali.
Sì, che abbiamo scartato.
No, allora, nel senso del cardinale, nel senso del punto cardinale,
del punto cardinale, del cardine,
cioè,
sì, cardine, sì.
Sì, no.
Allora,
non lo togli che possiamo ripresentare in assemblea dei soci. Che
i soci, vogliamo il cardinale. Cioè, noi possiamo anche farlo volendo, no, ma non è questo il punto. Adesso sto un po' buttando,
cioè, comunque i cardinali non erano, cioè, può sembrare una buttata lì, ma in realtà sono proprio stata studiata volutamente la scelta del termine cardinale, proprio perché per noi ha una valenza nel senso appunto etimologico del termine del cardine, cioè del punto su cui una cosa si può basare e si sostiene, cioè il cardine della porta, tanto per dire. Dall'altra parte viene interpretata in una maniera diversa e di conseguenza fa anche da trauma proprio culturale per le persone.
Sì. Già pontefice fatto. Infatti, vabbè, staremo a vedere. Allora, non ci chiamiamo né segretario del partito, non ci chiamiamo presidente, non ci chiamiamo segretario generale, ci chiamiamo pontefice. Allora, mettiamo un attimino la visione storica, visto che Ferdinando ce l'ha mandata in lista. Chi sono i pontefici? Allora, Ferdinando la prende dall'Enciclopedia dell'Utet. I pontefici formavano a Roma il massimo collegio sacerdotale, presieduto dal Pontefix Maximus, cui erano commessi i più alti uffici religiosi. L'ordine del collegio dei pontefici è antichissima, la tradizione la riporta Numa Pompilio, ed è da collegarsi alle antiche istituzioni latine. Il collegio dei pontefici originariamente era costituito da 4 membri, eletti per cooptazione. Successivamente, con Alex Ogulnia, 300 avanti Cristo, il loro numero fu portato a 8 e vi furono ammessi i plebei. Nel 104, all'antico sistema della cooptazione fu sostituito quella di elezione popolare, comizi, tributi, e da allora è cominciato il casino. Nei primi secoli di Roma i pontefici ebbero un'importanza che trascendeva il mero ambito delle questioni religiose. Ai pontefici erano affidate all'interpretazione sostanzialmente le elaborazioni in schemi giuridici dello ius civile, cioè del complesso di norme consuetudinarie che costituivano il tessuto stesso del diritto. I pontefici furono i depositari e i creatori dei formulari delle azioni giudiziarie, regolate secondo un rigoroso formalismo, nonché del calendario dei giorni fasti e nefasti, in cui era vietato compiere attività giudiziaria. Talchi, Anche per questo necessariamente doveva ricorrersi a essi. Ai pontefici si dovrebbe la raccolta stessa delle cosiddette leges regie, detta anche ius papirianum, dal nome di un pontefice papirio. L'influenza dei pontefici nella società romana si esplicava condizionando l'attività dei pubblici poteri e dello stesso rex dell'età monarchica, che ad essi ricorrevano in ogni affare di rilievo per conoscere ciò che fosse grato agli dei. I pontefici tuttavia non costituivano una casta chiusa, in quanto la scelta di essi avveniva tra tutti i cittadini che ne avessero i requisiti e preferibilmente tra chi avesse già ricoperto magistrature. Gli uffici dei pontefici sono esposti da Livio. Essendo essi per le cose di religione ciò che il Senato era per i negozi politici, esercitarono come prima i re la suprema vigilanza sul culto, sulle istituzioni religiose, sui sacrifici. Il pontefice Massimo viveva nella regia di Numa. Spettava ai pontefici la cura dei sacrifici per i penati e i lari dello Stato. Più vasta era la loro opera rispetto ai sacrifici straordinari, quando il magistrato li richiedeva sia del loro competente giudizio, sia della loro pratica collaborazione per l'espiazione di sacrifici celebrati irregolarmente, vedi Piaccolo, o per allontanare il temuto influsso di prodigi e per la caduta del fulmine che si doveva seppellire entro un bindentaglio. Era anche richiesta l'opera loro per solenni voti dello Stato in tempi di necessità, quando con grandiosi sacrifici speciali, solenni evocazioni e doni votivi, si chiedeva l'aiuto degli dei, e ugualmente per l'entrata in ufficio dei consoli in occasione di voti per l'imperatore e la sua famiglia. Assistevano alla consacratio tanto per la dedicazione di un tempio alla divinità, quanto per l'apoteosi di imperatori dopo la loro morte, o per l'offerta agli stessi dei di colui che aveva compiuto un misfatto. La formula era sacer esto. Altra funzione dei pontefici fu la redazione degli annali pontificarum. Al di là di tutto questo, che appartiene all'età antica, e la carica di pontefice va via via degenerando fino all'impero, che se la prende l'imperatore come tante medagliette da mettersi sul petto, cioè la carica va in decadenza. Ebbene, dice Ferdinando, ho tratto la definizione di pontefice dal grande dizionario enciclopedico Utet, ho usato nella copiatura del testo qualche sinonimo per attenuare l'impatto interpretativo marcatamente cristiano, spero che la cosa possa essere di aiuto alla comprensione del significato del termine. Ho verificato se l'elencazione degli uffici e degli attributi relativi ai pontefici sopra citati corrispondesse alle affermazioni di Dumezil in La religione romana arcaica. Se qualcuno la cosa è stato di giovamento, sarò certo che anche dopo 2000 anni riabbeverarsi alla fonte non faccia mai male. In realtà cos'è che andiamo a fare? Non faremo certo i pontefici antichi, di cui sì, ci interessa, ma relativamente appartenevano a quella cultura, a quel modo di essere, però ci ricolleghiamo idealmente in una linea di continuità fra ciò che era l'antico e ciò che è il rivendicare quello che è il nostro essere e persone pagane. Vado anche con quest'altra direttamente,
sì,
Francesco.
Sì, sì. Ah, che sei,
allora, il problema qual è? Il problema è che il termine pontefice ha assunto una connotazione relativa alla macchietta bianca che sta a Roma, il quale si crede Dio padrone onnipotente, mandato e venerato dal Dio padrone, eccetera. Ebbene. A noi di questa macchietta non ce ne frega più di tanto.
Sì, se fosse per quello l'avremmo eliminato il termine pontefice. Sì. Se prendessimo in conto che il pontefice è così.
Se fosse quello l'avremmo eliminato. Allora, alle contestazioni io ho risposto con varie mail, ma ne leggo una sola però perché altrimenti si va un po' troppo per lungo. Allora, noi viviamo in Italia. Che piaccia o che non piaccia, noi viviamo in Italia. Noi, come pagani politeisti, abbiamo sempre manifestato la nostra religiosità, il nostro sentire sociale e la nostra visione della vita. Alcune di queste cose sono più vicine al sentire dei singoli, altre sono cose più lontane, però non abbiamo mai fatto affermazioni contrapposte al fine di essere furbi o di sopraffare qualcuno. Ora è necessario sviluppare il nostro essere persone religiose, è necessario garantire la nostra visione della vita. Noi viviamo in Italia e la società e lo Stato italiano ci chiedono delle cose. Ci chiedono delle cose al fine di garantirci, nei limiti della contrattazione delle persone che avremmo come controparte, perché potremmo anche avere dei cattolici integralisti che hanno in mano le leve del potere come sottosegretario da qualche parte, che non ti mollano proprio niente. Non è detto, non è importante, anche con loro tratteremo. La possibilità di essere persone religiose, di manifestare il nostro pensiero, di diffonderlo e di difendere il nostro sentire religioso. Questa è un'aggiunta che ho fatto. In tutti questi anni abbiamo definito che cos'è il paganesimo, la religione e i suoi fini e i suoi intenti. Questo lo abbiamo fatto, no? L'abbiamo messo di carne al fuoco. Benissimo, lo Stato dopo questo ci chiede uno statuto e questo lo abbiamo fatto. Lo Stato ci chiede che noi elaboriamo un regolamento. Lo abbiamo fatto, no? Non ci chiede quale regolamento. Cioè non ci dice voi dovete fare il regolamento fatto in questo modo. Sì, dà delle indicazioni generali.
Beh, anche ad esempio le proposte di legge che parlano per il ricorso delle libertà religiose in Italia dice che non si è in contrasto con le normative delle leggi italiane. Infatti noi nel nostro statuto non abbiamo nulla che sia in contrasto. Cioè, anzi, addirittura è stato per alcune parti adeguato alla nuova riforma del codice civile per quanto riguarda le cooperative. Di conseguenza, insomma, siamo stati rispettosi al massimo della norma.
Cioè non ci dice però, per quanto riguarda l'organizzazione interna, cioè i rapporti religiosi, non ci dice cosa fare, cosa dobbiamo fare. Si dice soltanto che dobbiamo fare un regolamento, cioè dobbiamo mettere delle norme a cui fare riferimento, però non ci dice quali norme. Cioè lo Stato non è come Costantino che dice ai cattolici come i cattolici devono essere cattolici. Cioè no, non fa questo lo Stato, però richiede che ci sia un regolamento di riferimento e questo noi lo abbiamo fatto. Ci chiedono di eleggere una gerarchia con la quale esso possa trattare. Cioè ci chiede che ci sia un presidente, che ci sia qualcosa, cioè una struttura di riferimento con la quale trattare. Però attenzione, lo Stato non ti dice come deve essere quella gerarchia, che poteri abbia, cioè questo qua o poteri non abbia. Cioè, l'importante è che sia rappresentativa di quello che è e garante di quello che è l'organizzazione che vai a fare. Poi è l'organizzazione che deve dire la mia gerarchia ha solo poteri di, oppure è totale. I cattolici hanno una gerarchia che è totalizzante, che è assoluta, di immagine e somiglianza del loro Dio. Noi chiaramente quel tipo di assolutezza la rifiutiamo in blocco. Per cui la nostra gerarchia è una gerarchia che è necessaria all'interno del sistema sociale, perché lo Stato ce lo chiede questo, ma non gli diamo quell'autorità che viene data dalle altre religioni, gli diamo una funzione rispetto all'esterno, non rispetto all'interno. Cioè la gerarchia che andremo ad eleggere nella Federazione Pagana non sarà una gerarchia che comanda la Federazione Pagana, ma sarà una gerarchia che conduce la Federazione Pagana verso l'esterno, verso il suo sviluppo. Cioè, è un modo di pensare che è pagano politeista, non è monoteista. E lo so che sconvolge, ma non abbiamo fin dalla prima trasmissione noi vi abbiamo sconvolti. Cioè, per cui se continuiamo vuol dire che siamo coerenti in quello che affermiamo. Ci chiedono di eleggere una gerarchia con la quale esso possa trattare. Non ci impone quale gerarchia fare o che compiti farla, questo dipende da noi. La legge ci chiede di nominare dei referenti e questo lo faremo il 7 marzo 2003. La legge ci chiede di la qualificazione di luoghi di culto. Potremmo come pagani politeisti affermare che tutto l'essere terra è il nostro luogo di culto, ma non lo possiamo fare. Dobbiamo limitare il luogo di culto che sia nostro, perché lo Stato civile vuole lasciare spazio ai luoghi di culto delle altre religioni. Cioè cosa volete fare? Succede anche questo. cioè esistono varie religioni. Questo.
Già vediamo quello che succede per Gerusalemme, che sono già tre religioni monoteistiche, come se la danno, perché sì, ci saremmo anche noi che vogliamo Gerusalemme.
Beh, ma in effetti bisognerebbe abbattere il Tempio e bisognerebbe abbattere anche la Natività, perché sotto ci sono dei ex templi pagani.
Esatto.
Scusa, a sto punto comincia, cioè, se cominciamo a fare anche noi così non è più finita, anche perché veramente ci hanno distrutto tutto i cristiani, per cui... Allora, dobbiamo limitare il luogo di culto che sia nostro, perché lo Stato civile vuole lasciare spazio anche alle altre religioni. Questo lo facciamo impostando la costruzione dell'altare pagano e l'elezione del bosco sacro. Dopo di questo sono necessarie altre, tutto sommato, piccole cose per riuscire a garantire per la prima volta dopo 1600 anni non solo la manifestazione del nostro essere persone religiose, ma per garantire attraverso il nostro lavoro l'essere persone religiose di tutti coloro che si dichiarano pagani anche se non partecipano alla costruzione della Federazione Pagana. Senza che i cattolici li possano, almeno dal punto di vista giuridico, danneggiare. Su questo i cattolici stanno concentrando i loro sforzi, impedirci nella prosecuzione del nostro programma. Qualcuno vede in questo un pericolo di gerarchizzazione? Non esiste un'impresa priva di pericoli e di controindicazioni, però non abbiamo altra scelta. In questa società siamo nati e attraverso queste regole, le regole di questa società, dobbiamo costruire il nostro futuro. I cattolici sono concentrati proprio per impedire questo. E non parlo dei cattolici che si dichiarano tali, ma di cattolici che spesso si spacciano per pagani, che però non sono del tutto d'accordo, sa, mi sono pagano, sa, però non sono proprio d'accordo con te, che affermano di combattere una presunta egemonia, in realtà vogliono impedire che in questo paese il paganesimo, in tutte le sue forme, possa essere riconosciuta come una realtà sociale con la quale i diversi strati sociali e culturali sono tenuti a confrontarsi. I cattolici vogliono riuscire a criminalizzare il paganesimo al fine di volerlo trasformare in una setta. Noi dobbiamo invece trasformarci in un insieme che la società riconosca come un proprio patrimonio religioso. E se volete vi do anche la chicca. Una delle prime azioni che farà il pontefice sarà quello di scrivere una bella lettera al ministro degli interni, tanto per dare la prima chicca, la prima azione che farà il pontefice. Non sarà quella di benedire i fedeli, ma sarà quella di scrivere una bella lettera al ministro degli interni. Comunque...
Sì, poi di sorpresa ce ne saranno in abbondanza. Sì, ma dopo io, ecco, se è concluso io aggiungerei una cosa. Il termine pontefice purtroppo è stato svalutato dalla maschera bianca che si trova dal Pulcinella Bianco di Roma. In realtà, molti studiosi sostengono appunto, e giustamente a mio avviso, che il termine pontefice deriva dal termine ponte, cioè nel senso costruttore di ponti. Nel senso che il pontefice non è quello che conserva un qualcosa, lo stabilisce.
La più probabile etimologia, latino pontifex, si riporta a pontem facere varrone, di lingua latina. In effetti, anziché pontefice, potremmo usare anche pontifex, che sì, sarebbe anche più fine.
Sì, di conseguenza era un qualcuno che tramite le sue capacità non è che doveva bloccare le cose, condizionarle o renderle statiche, ma era qualcuno che doveva creare un collegamento, un legame, una possibilità con una realtà divina. Ma questo, lui creava un collegamento perché era capace di costruire ponti anche nella materia, nella vita quotidiana. Di conseguenza aveva delle capacità, aveva delle conoscenze. E il suo scopo non era quello di farsi riconoscere, ma perché il suo potere veniva manifestato dalla possibilità di edificare un ponte, di essere un tramite concreto. Noi nel monoteismo abbiamo il pontefice romano dei cattolici che dichiara di essere rappresentante di Dio, ma prova di questo non ne dà neanche una.
Sì, cioè, ne dà.
Sì, nel senso, concretamente, questo Dio che è assoluto, che può tutto, che è il creatore del mondo, non è capace neanche di inviare una lettera di conferma, cioè nel senso...
Ma deve dirgli lui, il pontefice, no, cioè Wojtyla, cosa lui è e cosa lui vuole, cosa lui pensa.
Invece, appunto, per chi ha un riferimento come nell'antica Roma, il Tane del Pontefice era un qualcuno che aveva in sé e aveva dei valori, aveva delle capacità, aveva delle conoscenze e costruiva sempre collegamenti, cioè non creava mai delle interruzioni, perché il monoteismo è sempre pronto a creare una gerarchia che va a interrompere qualsiasi collegamento, che va a creare delle guerre di religione. Il pontefice nelle religioni politeistiche, in quella romana, è quello che crea il legame, che tiene aperto un collegamento con il Dio, con le divinità. Ma ricordiamo sempre che anche alcune divinità sono dei pontefici. Basta pensare, ad esempio, all'importanza che viene data in tutte quante le mitologie al termine stesso, ad esempio, dell'arcobaleno. Alla fine l'arcobaleno viene posto appunto proprio come un ponte verso la divinità, verso un punto di collegamento. E pensate quanto è fondamentale questo. Di conseguenza, creare ponti è sempre che mettere in comunicazione, permettere lo scambio. E se voi pensate che il termine pontefice deriva appunto da ponte, pensate ad esempio nella cultura cristiana che gli unici ponti che costruisce nei racconti cioè il diavolo, cioè nel senso che il Dio dei cristiani, che ha un suo pontefice, non è in grado di costruire ponti, ma le persone ricorrono al diavolo e creano i ponti del diavolo. In realtà cosa vuol dire questo? Che il termine pontefice non è una carica onorifica che deve rimanere così consacrato, una pratica burocratica, un nome scritto, un bigliettino da visita con cui scritto io sono il pontefice della Federazione Pagana, ma è una persona che deve realizzare il corso di essere pontefice, cioè mettere in contatto la realtà che vuole, che lui rappresenta. Ma il termine poi pontefice nel paganesimo contemporaneo non appartiene al singolo, appartiene a tutti, perché tutti quanti i pagani sono pontefici, cioè ogni uomo è sempre un ponte tra la realtà umana e la realtà divina. Di conseguenza ognuno ha questo titolo e questa carica, e di conseguenza il termine pontefice deve essere visto in questa valenza, cioè nel riconoscimento della capacità di ciascuno di poter fare questo. Ma il termine stesso di pontefice implica che il ponte deve essere costruito, che non è fatto, che non è pronto, cioè che uno non può percorrere delle vie che gli altri hanno già tracciato o hanno già segnato. E qui significa che ognuno deve agire, deve fare, la magia del fare, come direbbe qualcuno. Di conseguenza il pontefice, ogni pagano è un pontefice, perché crea nuovi ponti, nuove vie, nuove possibilità. Ma anche l'edificazione di un ponte implica partire dal materiale che si ha a disposizione, implica poi creare un ponte in cui anche altri possono percorrere. Di conseguenza è sempre un qualcosa che non è soltanto individuale, ma diventa anche collettivo. Ed essendo la Federazione Pagana una cosa collettiva, essendo appunto un qualcosa che raggruppa, è più giusto dire noi siamo dei ponti verso una realtà diversa. In questo momento siamo dei ponti verso una realtà religiosa diversa da questa realtà. Siamo dei ponti verso nuove prospettive. Certo, vedremo di costruirne altri, ma questa non è solo una valenza puramente burocratica o puramente associativa. Si sta parlando di un'associazione, perciò ogni associazione ha le sue dinamiche e le sue necessità. Ma diciamo che questo termine pontefice appartiene a tutti quanti i pagani, non appartiene in maniera esclusiva a noi. Se qualche altra associazione pagana, se magari esistesse, noi ne siamo ben contenti, non è che vogliamo il diritto all'esclusiva, noi siamo ben contenti che associazioni pagane di tutti quanti i tipi si dichiarassero pagane, perché sarebbe ora di finire di associazioni che si camuffano da stazioni culturali perché si vergognano di dichiararsi pagane.
Sì, è vero. Dichiararsi associazioni religiose, no?
Sì, perché tutti quanti fanno associazioni culturali, associazioni finalizzate.
La religione è l'oppio dei popoli, appartiene nel 1800.
Sì, ma
quando si conosceva soltanto Islam, cristianesimo, cattolicesimo in particolare, o anche protestantesimo e ebraismo.
Sì, ma anche perché veniva vissuta proprio l'antichità come morto, come archeologia, e invece noi sappiamo che l'antichità per noi, soprattutto l'antichità greca e romana, non è archeologia. Cioè è un dato pulsante, vivo, tangibile, concreto, che non si ferma nei libri di storia, che non può essere limitata dai racconti mitologici o dai dizionari di mitologia. Cioè, di conseguenza per noi la religiosità non è l'oppio dei popoli, il monoteismo è una forma di droga.
È proprio oppio.
Nel senso proprio fisico del termine, nel senso proprio letterale del termine. D'altronde esistono anche studi scientifici in questo senso in cui i monoteismi vengono visti come forme di droga, e in realtà lo sono. E per questo noi diciamo non dovete essere fermi a una visione monoteistica, perché il difetto, l'errore che molti compiono è sempre quello di prendere tutto quanto il bagaglio armamentario, la struttura, la corazzatura del cattolicesimo, del monoteismo, dell'ebraismo, di rigirarlo e dirlo, mettersi al posto paganesimo. In realtà non è la stessa cosa, cioè il paganesimo è una cosa ben diversa, perciò non c'è bisogno di un pontefice che annunci crociate o che dia intese plenarie. Non esiste questo concetto nel paganesimo, esiste che ogni pagano è un pontefice verso la realizzazione della sua esistenza. Perché cosa significa essere pontefici? Significa chiaramente essere capaci di superare degli ostacoli, significa che si crea un qualcosa, che questi ostacoli vengono superati, e gli ostacoli vengono superati non per una grazia divina, non per la capacità di un ente sovraeterno, sovramondo, che interviene e divide le acque. Cioè, mai nessun pagano di fronte a un fiume ha invocato una divinità o ha aspettato che la divinità gli dividesse le acque. Ha creato un ponte sopra le acque, ben sapendo che lo scopo dell'acqua è quello di scorrere, e l'unica sua possibilità o imparava a nuotare o costruiva il ponte. E di conseguenza questo è un comportamento da fare, e di conseguenza il pontefice è questo, cioè quello che costruisce per se stesso e che la sua costruzione lascia qualcos'altro, perché alla fine il costruttore del ponte lascia un ponte che anche gli altri possono utilizzare.
Certo. Comunque fino ad oggi tutti i gruppi pagani, i pochi che ci sono in giro, hanno sempre vissuto una sorta di carbonaria, sì, diciamo così. Cioè,
essere buoni, sì.
Cioè una sorta di nascondiamoci, che nessuno ci veda. Dopo ti passa da là i soliti personaggi, abbiamo già ricordato, qui sicuramente sono passati i satanisti, guarda qua c'è il sacrificio, sta roba. Cioè, hanno sempre vissuto, diciamo così, questa forma di paura, no? Perché venivano effettivamente intimiditi, cioè effettivamente c'erano organizzazioni che agivano sul territorio, che facevano capo a preti, facevano capo a parrocchi, che andavano ad intimidire queste persone. Beh, il caso Alemanno, diciamo così, è un caso sintomatico, cioè il prete che ha paura che facciano dei riti pagani. Cioè, è sintomatico questa necessità soggettiva di controllo militare del territorio, che addirittura va a toccare un ministro. Adesso sì, può, esatto, anche stare sui coglioni quella persona, però è sempre il ministro. Cioè, chiariamocelo questo, la carica ce l'ha e c'ha quello che è i doveri all'interno dello Stato, e un prete si permette, un prete che non è una persona, che non è un ufficiale giudiziario, è solo un agente della propria religione, si permette di attaccare pubblicamente un ministro perché potrebbe aver fatto dei riti pagani. Cioè, siamo veramente all'aberrazione, no? E il paganesimo ha sempre vissuto, diciamo in Italia, questa sorta di atteggiamento carbonaro o cosa succede. E chiaramente da un po' di tempo, da quando noi abbiamo incominciato a lavorare, le cose un po' alla volta sono cambiate. È cambiato anche la società, perché alcune sentenze sono uscite, però è cambiato anche l'atteggiamento delle istituzioni, cioè le istituzioni le hanno chiamate in maniera diversa. Chiaramente i cattolici hanno comunque il controllo militare del territorio, e si chiama proprio controllo militare del territorio, perché quando ti minacciano il sindaco che è cattolico, che se non fa quello che loro vogliono lo scomunicano, e cazzo, però è effettivamente intimidazione di una carica pubblica. Quando il vescovo, un nome così a caso, il primo che viene in mente, Biffi, telefona al presidente del consiglio di quartiere perché quelli non hanno diritto di parola, cioè quelli non possono esercitare il loro diritto costituzionale di esprimere le loro idee, o siamo a livelli di terrorismo bello e buono, siamo a livelli di comportamenti mafiosi. Sì, d'accordo, il magistrato può identificarli con un altro tipo di reato, vabbè, ma quello è il magistrato. Ma il sentire comune dice che quello è un atteggiamento mafioso, è un atteggiamento militare di controllo del territorio. E cazzo, vuol dire che...
A pensare che è il costo della Cassazione di quella donna che è stata appunto esclusa dal stato di religione soltanto perché era una ragazza madre, la Cassazione ha detto fa purtroppo, il concordato glielo permette e noi non possiamo intervenire. Cioè,
no, no. Ho preso atto dell'esistenza di, sì, detto, di cioè, questa particolarità, certo.
Sì, detto, cioè, non è che sia una cosa sia giusta, però esiste una legge che gli permette di fare questo, e di fronte a una legge che è statale che gli permette di fare questo, che è un accordo internazionale, non si può, cioè, gli viene riconosciuto questo diritto, che sarebbe contrario a ogni principio. Però, ad esempio, questo è un principio che decisamente dal punto di vista proprio pratico dà la dimostrazione di come vengono considerate le persone. E nessuno di tutte quante le persone che sono in Italia sono intervenute su questo tema, cioè hanno accettato passivamente, al di là appunto che esiste una legge che garantisca questo. Ma chi si è preso di parlare di questo argomento, di sollevare, no, si è trovato normale, si è preferito parlare della carnevalata del digiuno di ieri, tanto per essere chiari, cioè, ma di fronte a una persona che perdeva il suo posto di lavoro, che diventava indegna di essere insegnante soltanto perché non era sposata, è stato tutto trovato normale.
Ti
questo
dirò che gli insegnanti di catechismo cattolici, gli insegnanti di dottrina cattolica nelle scuole, se non sono semi-analfabeti, siamo sì, ma... molto vicini, hanno un livello di ignoranza sia storica che dottrinale che è spaventosa, ma a livello di intimidazione dei ragazzi,
Cioè, una roba incredibile. Io ho letto qualche mese fa una lettera di una ragazza di Varese che parlava della sua insegnante di religione e diceva appunto che non era un insegnante, era soltanto lì a insultare le persone, cioè nel senso di dare delle valutazioni morali, di fare campagne scandalose sull'aborto e così via. Certo, però noi non possiamo negare che esistono dei diritti civili che vanno garantiti anche delle persone che ci sono antipatiche, tutto sommato, perché un insegnante di religione è sostanzialmente una persona che dal punto di vista esistenziale sorvoliamo sopra su quello che è, insomma, sorvoliamo sopra, però sono persone...
Ci sentiamo molto buoni oggi, esatto. Come potete sentire.
Esatto, siamo buoni, però questo dimostra però che questi diritti li vanno riconosciuti, se la nostra legge dello Stato li garantisce una cosa, noi li riconosciamo, cosa che i cattolici non fanno, perché basta pensare al diritto, ad esempio, dell'aborto, come viene attaccato, come vengono poi valutate le donne che ricorrono all'aborto, perché... Un discorso può anche essere un'interpretazione della legge, ma poi la valenza che viene data a questo comportamento e come viene giudicata.
Non dimentichiamoci che chi ha forza per rivendicare i propri diritti ottiene riconoscimenti, cioè quella ragazza che faceva il poliziotto nella caserma di Trieste, se non vado errata, che fu insultata dal cappellano e denunciò per la sua immoralità, denunciò il cappellano. E il cappellano fu retroquito, cioè fu condannato in pratica, però chiaramente lei come donna poliziotto aveva la possibilità di fare tutte quelle operazioni, tutte quelle pratiche per fare la denuncia per le ingiurie che aveva ricevuto dalla
persona. Aveva anche la conoscenza delle normative.
Esatto, aveva la conoscenza delle normative, per cui anche dei propri diritti, e chiaramente, cioè, come poliziotto chiaramente fanno scuola di questo. Però dal momento che la società civile ai bambini insegna a pregare, cioè li costringe a pregare, li insegna le preghiere, non insegna il codice civile, il codice penale, il codice di procedura penale, chiaramente si sentono smarriti quando devono affrontare i sistemi giuridici per avere le loro ragioni. La sentenza di Abdel Smith, se andrà in giudizio, in Cassazione avremo la sentenza fra 10 anni, cioè... Più o meno, hanno più o
sì,
meno.
Ricordiamoci che non fosse un particolare, ma perché fosse annunciato Verona? Perché Verona, io adesso non ho i dati sotto mano, però Verona tra le città venete è quella che ha il più alto numero di studenti che rifiutano l'ora di religione, questo dobbiamo ricordarlo, cioè, dal punto di vista statistico e dal punto di vista significativo, proprio subito quando hanno visto le pecore che possono sfuggire al loro gregge, sono intervenuti nella città più rappresentativa, insomma. Tenendo conto che poi ci sarebbe da parlare che a Verona, se da pochi mesi, c'è il presidente del GRIS, che è un sacerdote.
Sì, perché quest'altro si è bruciato.
Sì.
Cioè Ferrari l'ha presa mazziate sui denti perché, ve lo dico io, il presidente del GRIS Ferrari fu uno dei periti del pubblico ministero al processo di Dimitri, che avallava il fatto che effettivamente i bambini di Satana aveva fatto quelle cose, e fu il GRIS in pratica a irretire il pubblico ministero. Il pubblico ministero era disponibilissimo a farsi irretire, però fu il GRIS a irretire il pubblico ministero, al punto tale che in pratica le due persone che facevano parte della perizia del pubblico ministero, una era Ferrari, il presidente del GRIS, per cui un emerito, non so, deficiente, perché più di tanto non si può dire, insomma, c'è uno che vede Satana da tutte le parti, insomma, è uno fuori di testa, e sta altro Michele Dal Re, che ricordiamo che Michele Darré scrisse un testo negli anni 80, se non sbaglio, comunque nuovi culti, nuove religioni, una roba del genere, in cui teorizzava il sequestro di persona per fini religiosi. Cioè, vi rendete conto? Sequestrare una persona perché quella persona era passata a un'altra religione. Cioè, è una cosa talmente aberrante. Bene, un pubblico ministero ha preso una persona di questo tipo per fargli da perito di parte. Cioè, veramente una roba che caschi i coglioni, non so.
Vuoi che diamo via le telefonate, visto che siamo...
Siamo già in ritardo, ma abbiamo anche cominciato tardi, va. 049-709-700-838. Questi i nostri numeri di telefono. Nella trasmissione di questa sera io farò un dispetto a una persona a cui abbiamo dato i materiali per fare contro il genocidio canadese, e farò la trasmissione proprio sul genocidio canadese, prendendo quelli e altri materiali che abbiamo.
Sì.
Perché secondo me questa persona non si è comportata in maniera del tutto corretta. Secondo me, secondo Francesco no, secondo Francesco dice che si è comportata in maniera corretta, secondo me no. Pronto? Pronto?
Mi scuso. Francesco è una persona per bene, ma lei guardi, chiude la bocca.
Ok, ciao bella.
Grazie del complimento.
Pronto? Ciao Marco.
Faccio presto. Mi sapete dire se il cardinale Pio Laghi, che rappresenta Santa Romana Ecclesia,
è quello che buttava la gente dagli aerei?
Ah,
sì.
È quello?
Sì, sì, proprio quello.
Bene,
sì.
No, perché ne hanno scelto uno giusto, adesso bene. Andrà in cerca della pace, no?
Sì.
E vorrei suggerire a quel cardinale che cerchi anche tutti i desaparecidos, che probabilmente lui conosce e sa anche dove sono le liste.
No, probabilmente lo sanno i cappellani, però lui era il capo dei cappellani.
Era il capo dei cappellani, ma giocava a tennis con quei gerarchi militari argentini là. E, comunque quello non è che mi sbaglio.
Che oltretutto, fra le altre cose,
bene, bene.
Molte della gente buttata in mare, molte delle persone erano cattolici.
Sì,
cioè,
sì.
Chiariamoci questo.
Ma lo cristiani. Sai che poi Dio sceglie i suoi, no? lì non c'è il problema, lui sa, è un vecchio con la barba, ma è mica scemo fino a quel punto. Li vedi, sì. Ciao!
Che intelligente, ciao, sì, ciao.
Infatti basta pensare che ad esempio è uscito un articolo sul 2 marzo, sul Corriere della Sera, che parla del presidente degli avventisti di Mugonero e notabile Uto. Guidò insieme al figlio lo sterminio di tutti nella zona e poi fuggì nel Texas. E l'articolo dice: vi uccido perché Dio non vi vuole, e questo è stato condannato proprio la Corte ONU su Ruanda lo condanna per il genocidio. Questo era il presidente di una chiesa protestante. Come vedete, i cristiani, quando sale di uccidere, sono sempre ben volentieri, sono sempre
ben
disposti.
Hanno la stessa Bibbia, Francesco. Cioè, sì. Il problema è bello, è sequestrato. No, il problema è questo, il nazismo ha potuto fare i campi di sterminio perché la gente che gestiva i campi di sterminio era andata tutta a catechismo, cioè si identificava tutta nel Dio padrone. Nei cristiani abbiamo due tipologie di persone, no? Una che si identifica nel Dio padrone e massacra tutti, e l'altra che si identifica nel Dio padrone e si fa massacrare, cioè nel senso che ama essere massacrata, ama questo venir meno ai propri doveri civili, ai propri modi di essere, si chiamano agnelli sacrificali e robe di questo genere, insomma. Per cui abbiamo queste due correnti che giocano in un pseudo antagonismo, in realtà giocano in assoluta sintonia, proprio finalizzata a impedire ai bambini per consentire ai cattolici di costringere i bambini in ginocchio davanti al macellaio di Sodoma e Gomorra, perché alla fin fine è questo, è sì. L'unica roba che regge.
E ricordatevi appunto che in Ruanda in 50 giorni hanno fatto fuori 800.000 persone e soprattutto non avevano grandi possibilità.
Pronto?
Cioè hanno utilizzato metodi primitivi.
Ciao. Veloce però, mi raccomando.
Sì, posso rispondere al poliziotto in caso di non sia il prete. Perché il discorso è questo, se mette a fuoco sempre meglio, c'è gente qui che vuole fare, i vuoi stare a casa, la casa comune, in realtà i vuoi fare apparire la sua sovranità limitata nella casa comune, nella casa contadina per esempio, con il collettivismo comune in comunità, cose così impossibili convivere con la donna che è incinta, che poi è impossibile convivere con il contadino che vive di ambiente, è troppo comodo fare in casa di altri. bisogna che questi contadini siano costretti a fare i kamikaze, perché casa mia, per esempio, è successo che per condurre la casa il prete ci ha fatto fare la carta perché non aveva mai bisogno del consenso abbastanza di tutti. Ha fatto una carta, ma quanto di morto mi fa? Perché vuoi che mi fosse il matto perché lui vuole condurre anche l'azienda, anche l'ambiente, anche il contadino. Okay. È a caso una cosa, allora lui fa terrorismo perché può fare terrorismo e davanti può fare terrorismo perché davanti siamo costretti a fare i kamikaze. Io che banditi chi è? Io che alzaroni e fa la butti, altro che denunci e bau, e di quanto fa la butti?
Ok,
ma ciao.
Vogliamo dare la dimostrazione che appunto il gregge piace avere sempre un gregge. Allora,
non prendiamo più telefonate.
La prima pagina del Corriere della Sera di giovedì 27 febbraio. Allora, e non è un paese del terzo mondo, perché qua abbiamo parlato appunto di un prete che ha partecipato al macello della Ruanda. E allora, dalla prima pagina del Corriere della Sera, parroco condannato per molestie, il paese lo rivuole. E allora, San Giuliano Milanese, grosso centro dell'Interland, rivuole come parroco il prete che aveva patteggiato in appello una condanna a 2 anni per molestie sessuali, violenza privata su ragazzini e appropriazione indebita dei soldi della parrocchia. Traduco il termine patteggiare perché farlo capire. Patteggiare significa che una persona valea si dichiara colpevole e siccome si dichiara colpevole il processo non va avanti in quanto c'è la sua confessione, gli danno una pena ridotta. Questo si è dichiarato colpevole, si è preso la condanna perché l'ha chiesta lui, perché ha patteggiato ha patteggiato appunto la condanna, che vuol dire, significa che ha riconosciuto, è stato condannato a 2 anni appunto per molestie sessuali, violenza privata su ragazzini e appropriazione indebita dei soldi della parrocchia. Sono state 5.000 persone che hanno firmato un documento perché loro rivolgono come loro pastore. Quando si dice che la volontà del gregge è sempre quella di farsi, di essere portato al macello, questa è la dimostrazione classica. E questo è un parroco che lavorava nel Milanese. Bene? Siamo già arrivati a fine trasmissione.
Dobbiamo anche andare via velocissimamente.
Ciao a tutti.
È arrivata l'Emanuela. Ciao.
Ci sentiamo giovedì prossimo.
Ciao.